Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, posero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio. Il mio aiuto viene dal Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Il mio aiuto viene dal Signore. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore del prossimo, nella pazienza, nelle persecuzioni e nelle sofferenze. Tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello stesso tempo. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui ti sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le sacre scritture. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, infatti, è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e per il suo regno. Annuncia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna. ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi con la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Parlando con i suoi discepoli, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza mai stancarsi. Diceva: in una città viveva un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per alcuno. In quella stessa città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo quel giudice non volle ascoltarla, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. Allora Gesù soggiunse: avete sentito che cosa dice il giudice disonesto? E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Dopo la vicenda di Naaman che ci ha guidati sabato scorso, testo preso dal Libro dei Re, collocato al tempo di Eliseo e precisamente nel regno di Samaria, questa sera siamo rimandati invece a un altro libro, il Libro dell'Esodo. E ovviamente il Libro dell'Esodo è uno dei cinque libri, come sappiamo benissimo, uno dei cinque libri della cosiddetta Torah, della legge di Israele. Anche qui lo collochiamo bene a questo testo. Questo testo risale come redazione, come scrittura in un periodo molto molto lungo, che va dal 1400 al 600 circa avanti Cristo. Quindi tutti in questi secoli sono serviti a elaborare questo testo. Da chi? Da diversi autori, fin quando si è arrivata alla redazione finale, che è quella che abbiamo. Bene, questo testo dell'Esodo ovviamente ha un tema portante, e il tema è la liberazione del popolo di Israele dalla terra d'Egitto e il percorso verso la terra promessa. Poi, ovviamente, la strutturazione del popolo che arriva nella terra promessa. Come prospettiva, perché poi realisticamente l'entrata nella terra promessa ci sarà data dal libro di Giosuè. Ma soffermiamoci stasera su questo libro dell'Esodo, in modo particolare su questo capitolo, che è il capitolo 17, quello di stasera. E il capitolo 17 dove si colloca? Si colloca ancora nel deserto. Israele si trova nel deserto. E però è colto in un momento particolare, mentre si sta lamentando con Dio perché viene a mancare l'acqua. E questa ribellione di Israele per la mancanza di acqua, ci dice il libro di Esodo, il capitolo 17, è proprio una reazione che spaventa Mosè. Tant'è che Mosè dice: ma Signore, ma questi qua mi vogliono uccidere, intervieni, perché a causa della mancanza d'acqua sono pronti a tutto. Quindi Mosè teme la reazione di Israele, proprio perché la necessità dell'acqua diventa vitale. Che fare? Ma allora dice: è proprio vero che Israele pensa che tu li hai abbandonati, ma Signore, questo non è vero, mostra loro che non è vero. È l'invocazione di Mosè. E sappiamo poi la risposta di Dio, no? Quando appunto dice a Mosè: prendi quel bastone col quale hai percosso le acque del Nilo e poi sali su quella roccia, percuoti quella roccia e avrai l'acqua. E così avviene. E questo luogo, ci dice il testo, viene chiamato Massa e Meriba, cioè il luogo in cui il popolo di Israele ha sfidato Dio, ha tentennato ancora nella sua fiducia in Dio. E quindi rimane lì, vero che Dio è intervenuto, vero che poi Israele ha avuto l'acqua in abbondanza, tutto vero, ma vero è che prima dell'intervento di Dio c'è stata proprio questa sfida a Dio. Mentre ormai il popolo di Israele gode di questo intervento di Dio, gode che adesso è ritornato a sentire la presenza di Dio che lo guida, che gli è vicino, non hanno finito ancora di vivere questa esperienza, ci dice il libro di Esodo, quindi il capitolo 17, che alcuni predoni, chiamati amaleciti, si avventano sul popolo. Ed ecco il testo di stasera. Amalek venne a combattere contro Israele. Dove? Dove Israele si era accampato e dove era avvenuto il segno dell'acqua. Quindi a Refidim. E qui la battaglia con Amalek. Una battaglia curiosa, come ci viene descritta da Esodo. Una battaglia che è sì fatta ovviamente da Giosuè, che obbedisce a Mosè ad arruolare alcuni israeliti e andare a combattere fisicamente contro Amalek. Ma dietro a questa azione, che era dovuta perché Amalek assaliva il popolo di Israele, quindi era un'operazione di difesa, ma dietro a questa operazione di difesa, ecco il senso del testo, c'è un particolare. Quella battaglia non doveva essere una battaglia vinta da Israele in forza della propria forza. Ma, ancora una volta, in quella battaglia bisognava mostrare che Dio non abbandona il suo popolo. E allora, ecco il segno che abbiamo sentito. Mosè sale sulla cima del colle con le mani alzate. E, interessante, quando lasciava cadere le mani, prevaleva Amalek, poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui, affinché tenesse sempre le mani alzate fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek. Allora, la vittoria alla fine di Giosuè. Che cos'è stata quella vittoria? Esodo è preoccupato di far capire questo. È vero che Giosuè ha sconfitto Amalek, ma Giosuè è stato semplicemente uno strumento che ha, in un certo senso, fatto vedere che il vero vincitore è stato Dio. Perciò il testo ha un altro senso. Sì, la battaglia fisica, sì, l'assalto di Amalek, ma il testo stava preparando ancora il popolo di Israele alla purificazione dell'idolatria, per dire: attenzione, che adesso entrerete nella terra promessa, ma nella terra promessa troverete popoli che sono idolatri alla stessa stregua di come erano idolatri gli egiziani. Allora ci dovrà essere un combattimento per poter ottenere questa terra. Però, dice Dio, quella terra è promessa ai vostri padri, quella terra è mia. Perciò il vero combattimento non sta tanto nella fisicità delle armi con cui combatti, ma il vero combattimento è questo, è sconfiggere l'idolatria. E in che modo sconfiggi l'idolatria? Con la guerra? Con la battaglia? Ah no, solamente se tu permetti l'intervento di Dio, perché tu puoi anche diventare un conquistatore di popoli, ma non necessariamente sconfiggi l'idolatria. Non necessariamente tu davvero imponi il tuo Dio agli altri, anche se li sconfiggi militarmente. C'è bisogno invece di una forza che sconfigga l'idolatria. E questa forza viene solamente se ogni tua azione è guidata da Dio. E Dio, quando interviene, non è che gode perché tu, Israele, riesci a uccidere gli amaleciti. Non è questo il godimento di Dio. Ma Dio è contento quando tu, attraverso la tua azione, fai capire che gli altri dei non esistono, non difendono gli uomini, illudono gli uomini, li fanno sentire forti, ma in effetti è una forza che non può sorreggere la verità. Infatti, quando questa idolatria si scontra con l'unicità di Dio, è chiaro che l'idolatria è sconfitta. Perciò il testo di Esodo non è che dobbiamo considerarlo in questi passaggi, no, così come tutti gli altri testi della scrittura, non dobbiamo considerarli come dei diari di guerra, perché se li guardiamo sotto un profilo semplicemente umano, è chiaro che i testi dell'Antico Testamento si possono prestare come dei diari di guerra, di battaglie, di lotte, di vittorie e di sconfitte. Ma l'interpretazione di questi testi non deve essere fatta con questo criterio, ma deve essere vista in questa luce. Allora, quando il popolo di Israele perde di fronte agli altri popoli? Non quando è debole di armi, non quando non ha la forza per affrontare gli altri popoli, ma quando si sottrae alla fiducia del suo Dio. Perciò l'idolatria trionfa, e quando trionfa l'idolatria è chiaro che uccide. L'idolatria veramente distrugge. Ricordiamo il grande avvenimento che ha segnato soprattutto la fine del regno di Giuda, esattamente il tempo di Geremia, 500 circa, no? Da tra il 600 e il 500 avanti Cristo, quando appunto Geremia che cosa denuncia? Denuncia proprio la debolezza di Giuda, anche se il re Sedecia aveva fatto un progetto di guerra, proprio di battaglia diretta contro Nabucodonosor, perché voleva mostrare che anche lui era forte. Tuttavia Sedecia dimentica una cosa, che la forza non doveva attingerla dalle sue armi, dalla sua opposizione, ma doveva attingerla solamente da Dio. E Geremia questo lo sostiene, dice a Sedecia: tu sei debole, anche se pensi di affrontare Nabucodonosor, sei debole. Perché? Perché hai lasciato la fede nell'unico Dio, ti sei dato all'idolatria. E così tutta la storia di Israele è comunque, vorrei dire, infiorata da questi avvenimenti, no? Di battaglie, di guerre, di lotte, ma lo scopo è proprio questo: attenti all'idolatria, perché l'idolatria è una forza che distrugge e è una forza che davvero non lascia spazio. Però ti dice, come fare ad affrontarla? In che modo? E la risposta è una sola. Mosè dà la risposta, l'aveva già data la risposta. Se dobbiamo affrontare gli amaleciti, che ci vengono quasi a depredare, che ci vengono a distruggere, insomma, no? Cosa dobbiamo fare? Dice Mosè. Sì, tu, Giosuè, vai a difendere fisicamente il popolo, però guarda che non sarà la tua forza a difendere il popolo, sarà la forza di Dio. E Mosè sta sul monte con le mani alzate. E cosa avrà detto Mosè con le mani alzate? Cosa vuol dire quel segno? E è un altro segno importante. Le mani alzate sono le mani che indicano la resa, che indicano l'abbandono. È come se Mosè dicesse: vedi, Signore, gli amaleciti ci assalgono, noi possiamo difenderci, ma non possiamo conquistarli. Noi ci arrendiamo, cioè noi mettiamo la nostra disponibilità nella tua forza, la resa. Mosè con le mani alzate. Giosuè non si arrende di fronte agli amaleciti, ma Mosè si arrende davanti a Dio. Perché sostenga Giosuè, sostenga tutto il popolo. Perciò la vittoria di Amalek non è la gloria di Giosuè. È ancora una volta quello che è successo poco prima. Come poco prima il bastone di Mosè ha fatto scaturire l'acqua dalla roccia, adesso le mani alzate di Mosè producono la vittoria su Amalek. Ecco allora che Amalek sconfisse il suo popolo, Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo. E allora questo è un po' diciamo il messaggio che Esodo vuole dare, e il messaggio che prima di tutto doveva essere di nuovo a sostegno del popolo che prima aveva mormorato contro Dio, che prima si era irritato verso Dio e voleva addirittura uccidere Mosè perché li aveva condotti fuori dall'Egitto a morire nel deserto. Proprio a questo popolo, ancora una volta, Dio si mostra come colui che invece li sta accompagnando, come colui che invece dà sicurezza, come colui che invece mantiene la promessa. Io vi condurrò nella terra promessa, non vi ho detto che vi farò morire nel deserto. Perché non vi fidate della mia parola? Perché non mi credete? Ecco, ancora una volta, un altro segno. Dio è costretto in un certo senso a dare questi segni a Israele. Certo, perché? Perché li sta purificando dall'idolatria. Sta cercando di far capire che la tentazione dell'idolatria deve spegnersi nel loro cuore per godere invece la bellezza, la forza dello stare con l'unico Dio. Ma quella forza dell'idolatria è molto forte. Ricordate più avanti, nei capitoli successivi ci sarà poi il grande peccato, no? Quando appunto l'idolatria a tutti i costi trionfa nel cuore di Israele. Perché? Perché arriveranno a costruire il vitello d'oro. Ancora una volta l'idolatria conquista il cuore di quella persona a scapito dell'unico Dio. Però c'è da dire questo, che il Dio di Israele non è il Dio vendicativo, è il Dio paziente, è il Dio che è fedele alla sua promessa. E nonostante il vitello d'oro, certo, viene distrutto il vitello d'oro, ma Dio, nonostante questo, non rinuncia alla sua promessa. Io vi condurrò comunque nella terra promessa, perché questa è la promessa che io feci ai vostri padri. Ecco allora, l'idolatria però è davvero un grande pericolo per il cuore dell'uomo, perché è una forza che lo distoglie dalla possibilità davvero di sentire Dio nella storia. L'idolatria ti illude, perché l'idolatria ti mette in condizione di credere che questi dèi ti aiutano, ma non è vero, perché questi dèi, l'idolatria in sé, perché gli dèi non esistono, ma il concetto di idolatria ha un potere forte, che è quello di alimentare il tuo orgoglio, la tua superbia, il tuo potere. E naturalmente nell'idolatria questo viene chiamato il dono degli dèi, ma in effetti è l'azione diabolica. È quell'azione che illude l'uomo e lo convince a non aprirsi alla verità. Del resto, l'idolatria è il peccato originale. Perché? Certo, perché diventerete come Dio. Dove appunto l'idolatria che cos'è d'ora in poi? È l'uomo che esprime il massimo delle sue passioni, il massimo dei suoi istinti, il massimo del suo potere. Voi diventerete come Dio. Ecco il principio dell'idolatria. Perciò è inutile che andiamo a pensare chissà che cosa. Il peccato originale è l'idolatria. È lo spostamento della mente dell'uomo dalla verità dell'unico Dio al pensare che ci possono essere altri dèi. Ma altri dèi cosa vuol dire? Ogni uomo si fa Dio di se stesso. Diventerete come Dio. Ecco allora dove sta il messaggio di questo testo. Mosè deve stare sul colle con le mani alzate, perché il popolo di Israele deve capire che è solo Dio, l'unico Dio, che può davvero ancora proteggerli, sostenerli, difenderli e soprattutto dare loro la certezza di quella terra che è stata promessa. Ora, il messaggio, vedete che è importante, anche se ci è consegnato con questo racconto, no? Che comunque è un racconto che è stato scritto, sì, ma non è stato fotografato, diciamo così, no? È stato scritto perché? Perché è un testo, un racconto, che ha costituito sempre la tradizione dei padri, di padre in figlio, e finalmente viene raccolto in questo libro, il libro di Esodo. Perciò è una forte verità questa, no? Che attraverso questa tradizione, questo ricordo, Israele si convince sempre che comunque Dio non abbandona il suo popolo. E quello che Dio chiede è proprio questo: stai lontano dall'idolatria, non lasciarti piegare dalla tentazione dell'idolatria. Perché? Perché ti allontana dal poter sentire la mia presenza. Ecco, allora, anche vedete che allora il messaggio diventa comunque attuale, anche se non dobbiamo più combattere contro gli amaleciti, anche se non siamo più a Refidim nel deserto, ma il punto è attuale, la grande tentazione dell'idolatria, che davvero, ripeto, è la sostanza del peccato originale. Questo è il vero peccato originale. E naturalmente, ecco perché il peccato originale tu lo puoi affrontare, lo puoi combattere solamente nella fede dell'unico Dio. E allora, il messaggio, appunto, dicevo, è attuale perché? Perché ancora ci mette in guardia da questa eventuale forza, che, ripeto, per noi non è Amalek, per noi non sono quei popoli idolatri, ma è quella forza che davvero colpisce la nostra mente, colpisce la nostra vita e ci vuole orientare a pensare nel modo idolatrico. Quando? Sì, quando non siamo più capaci di pensare alla nostra vita come il luogo dove deve agire la potenza di Dio. Quando non siamo più capaci di vivere le nostre situazioni, ma di viverle solamente con la forza di Dio. Questa è l'idolatria. E oggi il mondo è saturo di idolatria, è pieno. Perché? Perché difficilmente si agisce per lasciar passare la potenza di Dio. Oggi si agisce per affermare il nostro potere, in tutti i sensi. Quel potere che è molto sottile. Anche quando noi diciamo semplicemente vediamo chi ha ragione o chi ha torto, ormai ragione e torto non è più una questione di verità, è una questione di potere. Perché ormai l'uomo non è più strutturato sulla verità, è strutturato sul potere, sul peccato originale. Perché il peccato originale non è quel peccato che ti viene tolto, come si dice nel battesimo, no? Il battesimo toglie il peccato originale. Ma non è vero! Non è vero! Il peccato originale ti accompagnerà sempre per tutta la vita. Il punto è un altro, che nel battesimo tu devi acquistare quella forza per combattere quel peccato originale, perché tu non sia mai, vorrei dire, conquistato dal peccato originale. Ma tu lo possa sconfiggere, ma quando? Non in quel momento del battesimo, come dire, qui c'è qualcosa di magico, no? Perché adesso ti viene tolto il peccato originale. No, non è vero. Tu devi combatterlo nella tua vita. Tu devi fare i conti con questo peccato che ti accompagnerà in tutti i momenti della tua vita. Del resto Gesù, quando è che ha combattuto il peccato originale? Nel deserto. Quando combatte le tentazioni. Quello lì è il peccato originale. Quindi, allora, noi siamo cristiani perché sappiamo come combattere il peccato originale, cioè come sconfiggere l'idolatria. Perché? Perché noi abbiamo la verità. Quella verità che ci permette di capire invece l'unicità di Dio. E quella verità per noi è Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo essere battezzati in Cristo Gesù. Dove quell'essere battezzati non vuol dire l'acqua sul capo e tutte quelle cose che costituiscono il rito, attenzione. Ma l'essere battezzati vuol dire che io decido di vivere solo secondo Gesù Cristo. Questo è il battesimo. Se non c'è questo battesimo, non serve a nulla, neanche il rito che facciamo. Lo so che qualcuno potrebbe dirmi, però la dottrina ci dice che i sacramenti hanno effetto anche se non c'è questo, hanno effetto in se stessi. Ma chi l'ha mai detto? Ma chi l'ha mai detto? Se non c'è la tua parte, Dio non può agire dentro di te. Se non c'è la tua consapevolezza, Dio non può fare niente nella tua vita. Ecco la tentazione dell'idolatria. Ecco la tentazione del peccato originale. Noi lo dobbiamo combattere. Perché è quella che ci distrugge. È quella che ci mette in condizione di sentirci veramente abbandonati anche da Dio, come ha fatto il popolo di Israele. Si sono sentiti abbandonati da Dio. Quindi non sono stati più capaci di capire esattamente il vero volto di Dio. Il peccato originale ti porta lì. Ti porta a vivere questa vita terrena sentendoti veramente abbandonato. Come dire, se non mi arrangio io, chi ci deve arrangiare? Tu sei tutto. E non ti interessa neanche più pensare che potresti stare anche tu sulla montagna con le mani alzate. Non lo pensi più questo. Perché? Perché è fuori dalla nostra cultura. Perché la nostra cultura è veramente impregnata solo di idolatria. L'uomo di oggi è soggiogato dal peccato originale. E nessuno si rende conto, perché tutti dicono, e tanto siamo stati battezzati tutti, non c'è più in noi il peccato originale. Carino, pensalo pure, peccato che siamo tutti impregnati da questo peccato. Ecco allora, la forza del testo di stasera non ce la dobbiamo dimenticare, perché Giosuè vince, ma perché? Perché c'è Mosè con le mani alzate. Perciò, se non ci decidiamo a far sì che tutto il nostro agire avvenga solamente in questa maniera, ci apriamo a che Dio possa agire attraverso di noi, se non avviene questo, noi siamo schiavi del peccato originale, siamo schiavi dell'idolatria. Ecco allora, chiediamo anche stasera al Signore proprio questa grazia di renderci conto adesso, sì, del nostro battesimo, ma non semplicemente come il rito celebrato, ma renderci conto del nostro battesimo vuol dire che ci rendiamo conto di che cosa è successo per noi, cioè è successo che ci viene offerta questa grazia, la grazia di immergerci in Gesù per sconfiggere il peccato originale, che è la tentazione dell'idolatria, quella che ci accompagna giorno per giorno, soprattutto oggi, inseriti in questa nostra cultura, inseriti in questa nostra civiltà, se civiltà ancora si può chiamare, ma comunque inseriti in questo contesto di storia, dove davvero l'uomo è veramente in balia del peccato originale, perché le espressioni dell'uomo sono tutte espressioni di peccato. Al Signore allora noi invece stasera vogliamo chiedere questa forza, la forza di stare nella nostra storia, sì, perché ci dobbiamo stare, perché questo è il nostro cammino che ci conduce a Dio, quindi dobbiamo starci, ma vogliamo stare così, vogliamo stare vivendo la storia ma con le nostre mani alzate, cioè la nostra storia deve essere vissuta solo in obbedienza a quel Gesù che è quel famoso bastone con il quale si percuote la roccia e scaturisce l'acqua. Quel Gesù, cioè, che è quello che ti rende davvero presente Dio nella tua vita, dentro di te. Ecco allora anche stasera chiediamo al Signore questa grazia, questo dono, che davvero ravvivi in noi quel battesimo che abbiamo ricevuto, ma che forse allora, chiaro, non potevamo capire, ma adesso siamo chiamati a comprenderlo. Il Signore ci ha dato la sua grazia, ci ha offerto la possibilità di essere suoi, ma dobbiamo farlo, non è una cosa magica, non è una cosa che avviene anche se tu non vuoi, anche se tu, no, la consegna deve essere una consegna fatta nella nostra intelligenza e Gesù aspetta questo, se uno vuol venire dietro a me, lui non obbliga, non costringe, ti offre la possibilità. Stai anche tu con le mani alzate e la tua storia sarà sempre una storia di vittoria su tutto ciò che tenta di allontanarti dalla verità, l'idolatria, quella che segna appunto il nostro tempo. Alla luce della seconda lettura di Paolo a Timoteo, eleviamo la nostra invocazione dicendo: Signore Gesù, tu solo sei verità. Ancora a Timoteo, Paolo prospetta la situazione degli ultimi tempi, che è definita come momenti difficili. Ma quali saranno gli ultimi tempi? È chiaro che Paolo intende dire che gli ultimi tempi sono riferiti al momento in cui la menzogna non può più stare nascosta, ma si rivelerà. E la menzogna è esattamente l'opera con cui il diavolo allontana gli uomini dalla verità. Perciò, gli ultimi tempi sono lo svelarsi dell'opera diabolica con cui il diavolo intende rovinare l'umanità. Gli ultimi tempi sono una situazione che continuerà a ripetersi nella storia ogni volta che verrà messa in luce la verità. Le caratteristiche degli ultimi tempi sono state ben descritte in questa lettera, l'abbiamo sentite. E queste caratteristiche riguardano il modo di essere e di agire degli uomini. Perciò la menzogna è una forza che plasma l'essere dell'uomo e lo usa così per distruggere l'opera di Dio. L'invito di Paolo è di imparare a riconoscere la menzogna, perché non veniamo ingannati e scoraggiati nel seguire la via della verità, cioè il modo di essere e di agire secondo Dio. Coscienti di vivere anche noi in un tempo ultimo, in cui davvero vediamo l'esplosione della menzogna, osiamo chiedere: Signore Gesù, tu solo sei verità. Uno degli aspetti più pericolosi con cui la menzogna si mostra è descritto da Paolo così: alcuni agiscono con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Che cosa intende dire Paolo? È chiaramente un riferimento a chi presume di essere nella verità solo perché osserva la legge. Ma l'osservanza della legge si limita solo all'esteriorità e non scomoda l'indirizzo della mente, che può fare quello che vuole liberamente. Paolo suscita una grande questione. La religione non porta alla verità, perché la religione abitua solo alla esteriorità. Non ha né la pretesa né la forza di cambiare lo stato interiore dell'uomo, l'essere dell'uomo. Pertanto Paolo vede anche in questa religiosità il segno della menzogna che allontana l'uomo dalla verità. Ma anche questo aspetto della menzogna, che è il più ingannevole, dovrà manifestarsi, perché non può resistere alla verità. Questo aspetto della menzogna è comunque ancora attuale. Anche noi ci stiamo rendendo conto che un certo modo con cui si è andata formando la mentalità cristiana è riuscita a strappare la forza interiore di quella che invece deve essere la fede cristiana e non la religione cristiana. Chiediamo anche noi di avere il coraggio di recuperare la forza interiore della nostra fede e diciamo: Signore Gesù, tu solo sei verità. E allora che cosa bisogna fare in questi ultimi tempi? Che cosa fare quando è così palese la menzogna? È necessario, dice Paolo, che venga annunciato con più determinatezza il Vangelo di Gesù, perché è col Vangelo che si affronta la manifestazione della menzogna. Ma Paolo insiste con Timoteo che la responsabilità dell'annuncio del Vangelo è proprio delle guide della comunità cristiana, dei pastori. È chiaro che il messaggio è anche per la Chiesa di oggi. I pastori devono tornare a dare al popolo di Dio la vera parola del Vangelo, quella che serve ad alimentare la forza interiore. Oggi anche noi lo chiediamo, perché anche nella Chiesa ritorni il vero annuncio. E per questo diciamo: o Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo, vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.